davvero, Padre, tu sei provvidente e noi ti ringraziamo, ti lodiamo e ti benediciamo per la tua capacità di rivolgere ogni cosa al bene. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza perché, guardando al tuo modo di agire, ci rendiamo conto che tu non ti fermi di fronte al male e non ti lasci arrestare né dalla violenza, né dall'ingiustizia, né dall'aggressività. Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci hai detto di non temere, perché ci hai invitato a credere nella forza dell'amore, a perdonare 70 volte 7. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché, avendoci prevenuto sulla difficoltà del nostro cammino, ma anche sul fascino della scelta del bene, ci hai in qualche maniera premunito e ci hai dato il coraggio di guardare oltre le miserie e di credere che tu sei più forte della morte. Grazie perché tu sei il risorto, tu sei il vincitore. O Spirito Santo, tu sei spirito di vita e tu non ti lasci arrestare dal male, dal mare, dall'abisso, non ti lasci fermare dalle tempeste, dalle burrasche, non ti lasci arrestare dalle nostre notti e dalla notte che spesso il nemico provoca attorno a noi. Ti chiediamo di venire nella nostra vita, vieni a visitarci con la tua presenza perché non ci lasciamo scombussolare, non ci lasciamo fuorviare da tante seduzioni cattive, da tanti pensieri martellanti che rischiano di farci perdere di vista la luce, la verità, la bellezza e la validità della lotta per il bene anche quando costa. Vieni a darci la forza, tu sei spirito di fortezza, vieni a irrobustirci nel nostro cammino perché da pusillanimi diventiamo veramente coraggiosi, fermi, saldi. O Maria, tu che non ti sei arrestata di fronte alle difficoltà, all'incomprensione, al buio, alla sofferenza, alla persecuzione, tu che sei la regina dei martiri, intercedi continuamente per noi, sostienici con la tua intercessione, guidaci con la tua presenza materna. Amen. Riprendiamo il nostro percorso a partire dal versetto 19. Abbiamo visto dunque che Paolo, un po' esasperato da questo spirito pitone, questo spirito di serpente che veniva ogni giorno a importunare, dice: ti comando in nome di Gesù Cristo. Notate bene, Gesù usava le stesse parole, spirito sordo e muto, ti comando, quindi c'è un comando preciso, non è io ti comando perché sono più forte di te, ma in nome di Gesù Cristo, quindi ancora Gesù, è nella persona di Gesù che io ti comando, in nome di Gesù Cristo, di uscire da lei, quindi c'è un'autorità più forte di lui, tu lascia in pace questa persona. Ora, anche qui possiamo domandarci, tanto per agganciarci a ciò che dicevamo poco fa e ciò che adesso siamo chiamati a leggere, qual è l'interesse supremo di Paolo? Siamo di fronte al quesito sul piatto della bilancia, da una parte ci stanno gli interessi economici del padrone, dall'altra il bene di una persona. Da quale parte va la bilancia? Dalla parte del bene della persona o dalla parte degli interessi, dell'economia? Gesù non sceglie l'economia, non sceglie ciò che è opportuno, sceglie ciò che è bene. Ricordate, la stessa cosa è successa, i porci. Da una parte ci sta un uomo, dall'altra parte ci stanno 2000 porci. Quanto pesa un uomo? Pesa molto più di 2000 porci. Capite? Ricordate, io mi ricordo quando ho fatto un ritiro proprio su questo testo dei porci, l'avevo intitolato 2000 porci sulla bilancia. non so quanto pesa 2000 porci, non lo so, tanto sicuramente, ma un uomo è capace di catapultare la bilancia, perché davanti a Dio non esiste porco che tenga, no? È un po' un gioco di parole, se volete, no? E Gesù preferisce mandare 2000 porci al diavolo piuttosto che un solo uomo, e anche a costo di mandare in crisi l'economia del paese, che magari era basato sui salumi, anche a costo di lasciare a casa, ma quanti operai si potevano lasciare a casa qualora ci, capite? Anche lì siamo di fronte a ciò che è opportuno e ciò che è bene. Tutto è in funzione dell'uomo, guardate che lo diceva Kant. Tutto è finalizzato all'uomo, non al produrre, non al successo, non al benessere, tutto è finalizzato all'uomo e l'uomo è l'unico che è fine a se stesso. Il razionalista Kant lo diceva, Giovanni Paolo II lo cita nella Verità di Splendor, cioè, tornando su solide basi, non sto raccontando le mie storielle. Le mie storielle, le mie barzellette sono una cosa, quelle che, cioè, siamo nel dogma, siamo nell'insegnamento pontificio reale, dove Giovanni Paolo II cita Kant e dice l'uomo è l'unico che è fine a se stesso, tutto il resto è finalizzato all'uomo, quindi la vita, il lavoro, tutto è finalizzato all'uomo, cioè questa cosa mi fa crescere, mi fa diventare più uomo, mi fa diventare più vero, oppure no, se no lo pianto lì, perché non è il posto di lavoro che conta, ma è se questo mi fa crescere come uomo. Se sto diventando un di più, oppure se questa cosa è una cosa che mi svilisce, mi fa diventare una bestia. Mio padre, che non conosceva Kant, diceva, lavorano anche i buoi e non portano le corna d'oro. Per dire che alla fine non è l'essere ricchi, i buoi possono benissimo lavorare, ma non è che diventano ricchi e quindi ornano d'oro le loro, non serve assolutamente niente. Tutto deve essere finalizzato alla pienezza, alla vita. Se non è vita non serve a niente. Allora qui Paolo ancora una volta nel nome di Gesù dice dove sta la priorità è la vita, non è l'interesse. È naturale che però i padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno, vedete la parola qui fondamentale è il guadagno, e vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, cosa succede? Presero Paolo e Sila. E invece Timoteo che fine ha fatto? Vuol dire che probabilmente era a casa, e forse era rimasto con altri, e vedete qui stavano tutte e due, Paolo e Sila, e li trascinarono nella piazza del mercato davanti alle autorità. E sentiamo che cosa dicono, cioè, ricordate che le parole sono proprio quelle lì, il guadagno da una parte, il dio quattrino, da una parte c'è il dio trino, dall'altra c'è il dio quattrino, da che parte pende la bilancia, il guadagno, e dall'altra parte, notate bene, c'è una parola, li trascinarono nella piazza del mercato davanti alle autorità, preciso, Gesù aveva detto, vi trascineranno davanti ai tribunali, ai loro tribunali, ricordate la previsione di Gesù? Aveva detto chiaramente, quindi è come se San Luca volesse qui dire avviene esattamente quello che era stato predetto. Ogni volta che tu scegli il bene sappi che devi lottare, sappi che il bene non si fa strada senza aver fatto tanta fatica. Il chicco di frumento per uscire fuori deve premere sulla resistenza della terra, sugli ostacoli che trova. Andate a vedere quella radice che c'è nella piccola cappella e che è diventata un cero pasquale, ma probabilmente nel pensiero dell'albero non c'era quello di diventare un cero pasquale, ma lo è diventato. Però guardate che dentro, in mezzo alle radici, c'è un sasso che non è stato possibile togliere, è dentro lì, non so se l'avete notato, c'è un sasso, andate a vederlo. E questo vuol dire che la fatica di quest'albero, che è stata quella di girare intorno al sasso, di avvolgere, cioè anche la vita per vivere, per trionfare, ha bisogno di vincere delle difficoltà e di superarle, la vita a tutti i costi, anche a costo di superare degli ostacoli come fosse un sasso, lo ha inglobato dentro e ormai è dentro, è diventato parte della pianta, no? Quindi sono curiose anche queste cose, va a dire, cosa ci insegna già la natura ci dice che la legge del bene ci deve portare a sfidare qualunque tipo di ostacoli, di difficoltà, purché il bene trionfa. E quindi li presentarono ai magistrati e dissero, sentite l'accusa, questi uomini mettono a soqquadro la nostra città, sono giudei e predicano usanze che non possiamo accogliere né praticare, perché siamo romani. Quindi cosa succede? Questi padroni della ragazza inviperiti sollevano una sommossa, come sempre il nemico fa un po' di chiasso, è tipico, fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. Il bene non fa rumore? Nessuno si è preoccupato, ma questa ragazza è più felice adesso o prima? Questa ragazza è più donna adesso o prima? Anche se era sfruttata, che importa? Produceva tanti soldi, dava commercio, quanta gente si muoveva, molti magari venivano dalle città vicine e quindi naturalmente i salumieri del luogo dovevano fare i panini, quelli che vendevano talismani potevano dire guarda questa è stata toccata dalla veggente, qui chi vendeva le statuette poteva dire ah ma questa è la statua della Pizia con tanto di serpente, capite? Cioè, c'era tutto un indotto dietro a questo, non c'è soltanto la ricchezza dei padroni naturalmente. Quando ci sono questi fenomeni ricordiamoci che ci sono sempre anche gli hotel per accogliere gli stupidi che ci vanno, no? Quindi c'è tutto un indotto. Ecco, allora è chiaro che c'è tutto un guaio che passa qui. Quindi sono inviperiti e sollevano una sommossa. Li trascinano in piazza, nella piazza principale, ci sono i magistrati. La denuncia, qual è la denuncia in sostanza? Cioè, per capire dove sta il male. La denuncia è che cercano di diffondere una nuova religione, perché non era proibito, certo, la legge romana nell'ambito dell'impero proibiva di diffondere nuove religioni, quindi l'accusa non è perché questi ci hanno fatto perdere un guadagno sicuro, ma l'accusa è sempre un'altra, si trasforma in un'accusa di tipo sacro. Gesù sta predicando qualcosa diverso da Mosè, Stefano viene ucciso perché predica contro questo luogo sacro, ricordate, vi ricordate, l'abbiamo letto, cioè ci sono sempre dei pretesti di tipo religioso, no? C'è qualcosa, non è conforme alle nostre tradizioni e quindi questo era proibito e quindi Paolo, cosa fanno Paolo e compagni, cioè il compagno, non compagni ma è uno solo, e allora cosa fanno? Allora la folla insorse contro di loro, cioè naturalmente non c'è come la folla, capite, è anonima, ricordate l'assalto del forno delle Grucce, Manzoni è un maestro nel descrivere gli umori della folla, nei Promessi Sposi, questa folla che grida, questa folla che si intimorisce, questa folla che si trova un po' di pace, si calma perché gli promettono il pane, cioè questi umori della folla, no? La folla anonima e quindi è manipolabile sempre, capite? O adesso poi noi abbiamo delle manipolazioni più sottili, mass media, anno zero, tutte queste cose qui, ne abbiamo tanti di questi manipolatori che sbombattano in piazze più o meno mediatiche, gridando forte, permettendo soltanto ad alcuni di dire le cose e altri invece devono tacere, cioè sono tante cose, no? Che assistiamo, no? Cioè alla fine quando uno vede un certo tipo di programma dice mamma mia, ma qui è chiaramente manipolato, qui c'è tutto, tutto spinto all'inverosimile, a gridare in piazza, degli atteggiamenti di orrore che sembrano proprio shakespeariani, proprio da teatro altamente drammatico, dove dietro dice ma qui è tutto finto, però capite la folla facilmente manipolabile, no? Se poi basta che tu prendi una notizia e cominci a pubblicarne capite che cos'è la calunnia? Sapete cos'è la calunnia, no? La calunnia non è una falsità, è solo una mezza verità, è una verità parziale, no? La calunnia è una verità dove ci sono delle, cioè è una cosa sì vera, ma esasperata a tal punto che tu vedi solo quella, no? E quindi quando tu metti insieme tanti frammenti di verità che non c'entrano niente, sono slegati tra di loro, ma tu li metti insieme e li fai convergere giù un certo disegno, e a questo punto tu hai davanti un mostro che in realtà, poveraccio, non succede niente. Io mi ricordo un mio collega di insegnamento che è finito in carcere, eccetera, denunciato dalla sua figliola minore semplicemente perché lui non gli permetteva di andare in discoteca con le amiche, e questo ha denunciato di violenza e di... questo qui, guardate che... citando questo, quello, facendo nei temi, le scuole, i professori allarmati, mettendo insieme tutte piccole, senza mai sentire lui, questo si è trovato in carcere senza sapere niente. Questo lavoro, questo lavoro, no? Ho 5 anni di battaglia e questo dopo 5 anni ha detto ho inventato tutto. Ma i 6 frammenti erano veri, capite? Piccoli frammenti, questo. E chiunque poteva dire, già è vero, hai visto, anche quella volta lui ha detto così, magari una frase storpiata dal contesto, si fa in fretta, capite, a metterla insieme, no? Gesù ha detto distruggerò questo tempio e lo riedificherò in 3 giorni, è vero, sì, ma parlava del proprio corpo, e nel contesto si capiva che parlava di questo. Ma tu prendi la frase e la tiri via, no? Quando dice, ma guardate che il tempio non è importante l'uomo più del tempio, è chiaro e sicuro. Come facile, e qui la gente allora si lascia manipolare, vedete, no? Allora la folla insorse contro di loro e i magistrati, fatti strappare loro di dosso i vestiti, comandarono che fossero bastonati. Oibò, la giustizia romana qui proprio non ci siamo. Non si dice che i magistrati li chiamano, chi siete, da dove venite, cosa fate? Quindi anche qui cosa fanno i magistrati? Si devono ingraziare la folla. Quindi la paura dell'impopolarità. Se questi fanno la rivoluzione, noi intanto cominciamo a punirli, poi non si sa mai, no? E allora cominciamo quindi senza averli ascoltati, in pratica dice senza processo, senza aver fatto un'indagine seria, no? C'è l'accusa di un tale, dall'altra parte la folla insorge, perché naturalmente questo grida forte, poi sapete quanta gente faceva la coda per ricevere gli oracoli da questa qui, chissà che rabbia che avevano questi qui, eh? Come abbiamo fatto tutta questa strada, questi chilometri, siamo venuti qui, siamo giorni e giorni che aspettiamo perché questa ci fa le previsioni, e adesso come facciamo che è guarita, come facciamo? Tutta strada persa, tempo perso, e noi speravamo di risolvere alcuni quesiti che avevamo, se ho la malattia, se ho questo, se cosa devo fare, come mi devo comportare con mia suocera, con i miei figli, perché chi non trova soluzioni in sé deve comunque trovarle in qualcuno che te lo dice, no? Chi non è capace di pensare con la propria testa, sembra bisogno di qualcuno che ti dia la pappa pronta, o l'oroscopo, oppure un'altra cosa. E allora ecco che la rabbia di tutta questa gente, e i magistrati, dopo averli caricati di percosse, quindi prima li hanno bastonati, li hanno caricati di percosse, li gettarono nella prigione, ordinando al custode di custodirli con grande cautela. E qui è importante, cioè, non so se... Se sapete che la legislazione romana prevedeva che il custode della prigione era responsabile di persona di coloro che lui custodiva. Quindi se i prigionieri scappavano, il rispondeva di persona, ma non a livello di botte, ma a livello di testa, caput, era finita. Se tu li lasci scappare sei finito, sappi che per te è meglio morire. E quindi è questo che dice, mamma mia, stai attento, custodiscili bene questi, perché se no rischi di avere delle conseguenze, dei problemi, eccetera, no? Ecco, però ecco quello che volevo ancora sottolineare, e qui è proprio questo avveramento di quanto Gesù ha detto, e qui si avvera parola per parola, no? Vi perseguiteranno, vi insulteranno, mi prenderanno e addirittura crederanno di rendere gloria a Dio. Qui credono di fare giustizia, finalmente facciamo giustizia. Quindi è proprio esattamente. E qui possiamo dire, ma allora Dio dov'è? Perché Dio non interviene? Perché Dio non li fulmina tutti? Vedremo che comunque Dio si serve anche di questo. In effetti il prosieguo ci dirà poi come vanno a finire queste cose, ma quello che conta è che noi siamo chiamati ad andare controcorrente, a lottare per il bene, a credere che il bene è più forte del male e a non arrenderci di fronte alle difficoltà. Le difficoltà ci saranno sempre. Se scegliamo il bene siamo sicuri che le difficoltà ci sono. Ricordate sempre il libro dei Proverbi, no? Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla prova. E quindi se vi preparate a dire scelgo la verità, servire il Signore vuol dire servire la verità, servire il bene. E soprattutto vedete come tutto sembra andare inesorabilmente verso la fine di Paolo e di Sila. Egli, il carceriere, cioè il capo di colui che presiedeva al carcere, egli il carceriere, a seguito di tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e assicurò i piedi loro ai ceppi. Quindi tutto viene rincarato, no? Cioè che bisogno c'era dopo che li hanno picchiati, li hanno insultati, non gli hanno neanche detto chi sono, da dove vengono, cosa fanno. Oltretutto viene messo in carcere e quindi sembrerebbe una situazione paradossale, una situazione di... In questo contesto come reagiscono gli apostoli? Ecco, è il versetto che esamineremo a partire da dopo, no? Oppure possiamo anche fermarci al versetto 25, comunque invece che arrivare al 24 possiamo fare dal 19 fino al 25 e poi invece dopo vedremo dal 26 al 40. Ora, come la reazione qual è? Di fronte a questa cosa io penso, cosa avrei fatto io? Oh, avrei fatto, ecco Signore, guarda ancora una volta, sempre così, comincia a fare il bene, pam, e tu dove sei? Ma guarda, è proprio, bello, tu mi hai promesso, io sono con voi ogni giorno fino alla fine del mondo, guarda qui, da quando mi sono cominciato a mettermi dalla tua parte, una fregatura dietro l'altra, allora come la metti? Guardate che questo è il vero scandalo, no? Il bene che provoca reazioni di male. Quindi il bene che fa fatica a farsi strada e il male che si fa strada facilmente. Un grande scandalo questo, no? Il male che riesce bene e il bene che riesce male. Oh, che questo è un secondo scandalo, no? Ma sono degli scandali questi, no? Il male che sembra trionfare e averla sempre vinta e ti va sempre storta, nel bene invece, è il bene invece che non riesce bene e che quindi ha tanti ostacoli e che fa fatica. È il grande scandalo questo, è il grande mistero, ma è il mistero della croce, si chiama croce, si chiama passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Cioè bisogna passare di lì, passare attraverso questo buio, questo scandalo, questo momento di devastazione. La risposta però è interessante, verso mezzanotte, cioè nel buio più profondo, nel carcere, con i ceppi e con tutto, questi qui cosa fanno? Pregando e cantando inni a Dio. Oh, dice, ma che forza questi qui, Io ho detto, senti Signore, questa sera non ho neanche tempo di dirmi il breviario, lasciamo perdere, per carità, domani ne riparleremo. Sono così amareggiato che figurati se mi metto qui adesso a recitarti anche i salmi di lode. Dillo, inni a Dio, cioè canti di lode a Dio. E gli altri prigionieri li ascoltavano. Cioè, in realtà loro che hanno preso più botte di tutti stanno consolando coloro che magari erano lì già più tranquilli, perché non avevano preso le botte che avevano preso loro, no? E qui si vede proprio che cosa vuol dire essere cristiani, no? vuol dire diventare pubblicità della cera Grey, malgrado le botte che ti sei presa, sembra un'ottima cera, ottima direi, o cera Grey, no? Diceva Ciccio Franco. Allora, i cristiani sono quelli che, malgrado tutto, non si lasciano scoraggiare. C'è la forza della preghiera, c'è la certezza che Dio si prende cura di me. Signore, non so come andrà a finire questa storia, ma sono sicuro di una cosa, che tu comunque sei con me. Ah, oh, è un grande esempio di fede, no? È quasi dire, quando ti trovi nelle situazioni limite, cosa fai? Prego di più, o dico, basta, mi è scappata anche la voglia di pregare. Viene in mente, non so, Chiara Badano, no? Un cancro, una situazione terribile. A un certo punto, quando viene a sapere che non c'è più niente da fare, chiede solo alla mamma di lasciarla sola per un attimo. Dice, dopo 2 ore, puff, Chiara sorridente dice, ma se lo vuole lui, lo voglio anch'io. E cambia tutto. Qualche momento solo per rielaborare il lutto, per capire che forse la strada di Dio sta passando non in una strada che volevo io e dove io lo voglio costringere perché ho in mente i miei progetti. Guarda, questo è il rischio, quello di ostinarci sui nostri progetti senza avere il minimo dubbio che forse non è il progetto di Dio. E questo è il guaio. E quando noi non abbiamo dubbi su questo, questa è la grande fregatura. Perché il progetto di Dio non è qualcosa che noi possiamo decifrare aprendo la Bibbia a caso. Ho avuto una parola, no? Ho mille di parole, dove l'apro? E poi dopo devo aprire a destra o a sinistra? E se a sinistra, quale griga scelgo? Quella in alto o quella in basso? Capite, è un bel problema questo. Allora dobbiamo, invece no, cioè questa certezza di questi due che dicono no, Dio è la mia certezza, non so cosa sta succedendo, non so perché succede questo, anzi so perché Gesù me l'ha detto, ma io non mi ribello a quello che sto vivendo, ma comincio a dire, per intanto comincio a ringraziarti sapendo che questo è saldamente nelle tue mani e che non ti sfugge nulla, che tu sai qual è il vero bene per me, che io non conosco ancora e che forse mi farei capire, prima che sia troppo tardi, però me lo farei capire. E dunque comincio a renderti lode, no? Quindi nel mezzo della notte, non, senti, aspettiamo domani mattina, va? Perché oggi dobbiamo smaltire tutte le botte che abbiamo preso, no, nel mezzo della notte, quindi non hanno riposo né giorno né notte questi qui, dove la notte è anche qualcosa di simbolico. Il mezzo della notte, secondo il Vangelo di Giovanni, ma secondo tutti gli scritti neotestamentari, è il momento del buio interiore, è il momento della crisi esistenziale, il vuoto interiore, il non senso, lo scoramento che ti fa dubitare di tutto. Nel momento del dubbio più atroce, qual è la soluzione? Ma, e qui prego, ma capite che è il Getsemani questo, Cosa ha fatto Gesù nel momento in cui tutto era notte, in cui c'è il buio dentro? Come si fa? E la preghiera è un inno di lode a Dio, cantando inni a Dio, pregando al Signore, Signore liberami dalla paura, perché alla fine perché cosa prega Gesù del Getsemani? Non prega perché io venga salvato dalla croce, ma prega il Padre liberami dalla paura. Quindi è questa liberazione dalla paura che è la vera liberazione, non la liberazione dai guai. Nessuno ci libererà mai dai guai, anche chi non ha fede, i guai ce li ha pure, no? Non è che le persone che hanno fede gli capitano tutti e agli altri invece tutti sani, no. All'ospedale sono le persone che hanno fede e che non hanno fede. Suonando che chi ha fede ha anche una marcia in più per affrontare. Chi non ha fede, penso a tanta gente, pensate a Marta Robben. Quanta gente aveva l'encefalite letargica? Non è mica un caso unico quello di Marta. Quanti attraverso l'encefalite letargica arrivano alla santità e alla mistica? Non lo so, però è la stessa strada che ha fatto gli altri. Cioè, chi non aveva fede ha subito tutto quello che ha subito Marta, ma Marta l'ha vissuta in un'altra maniera. Quindi le cose sono quelle lì, no? Capite? È come dire, non so, la stessa cosa succede nella vita, no? Esistono i cieli, lì che sono quelli che hanno scelto loro di servire Dio lì dove li ha messi, da celibi, e poi sono gli zitelli che sono quelli che hanno cercato moglie e marito per tutta la vita e non hanno trovato niente perché capite? Sono due cose diverse, no? Non so se ho reso l'idea. E allora, se una cosa, tu cominci a vivere, vivo il mio oggi e il Signore mi indicherà qual è la strada per il domani, ma se io continuo a vivere al balcone aspettando che arrivi il domani, non vivo l'oggi, non ho il domani, e poi sono anche arrabbiato se non mi capita quello che mi aspetto. E invece è questa accoglienza di quello che Dio mi manda giorno per giorno, sapendo di dire, Signore, liberami dalla paura. La prima cosa, la paura di non essere in grado, la paura di non farcela, la paura di essere travolto dal male, la paura di che la notte l'abbia vinta sul giorno. Cioè, sono queste le cose che devo chiedere. E intanto comincio a lodarlo perché sono sicuro che lui è con me. E se io comincio a fare questo, chiaramente cambia tutto. La prospettiva comincia ad essere diversa. E la prigione si comincia a rischiarare di un chiarore nuovo. È la stessa prigione di prima. Ma intanto proprio loro, che si trovano nella situazione peggiore di tutti, perché sono condannati ingiustamente, bastonati senza neanche aver saputo chi sono e cosa fanno, al centro di un vero e proprio linciaggio da parte della gente, perché alla fine se i magistrati li avessero lasciati andare, sicuramente sarebbero stati conciati peggio. Quindi non è che i magistrati hanno scelto probabilmente la strada migliore, cioè vabbè, finché li bastoniamo noi ci fermiamo a una certa soglia, ma la gente li fa a pezzi, quindi cominciamo a tirarli via dalla gente, perché la gente in questa situazione, d'altra parte i magistrati acquisiscono una certa aura di autorevolezza di fronte alla gente, dicendo, avete visto che vi abbiamo ascoltato, quindi questo giustizialismo ha trovato nei magistrati il loro giusto apporto, no? E loro invece no, qui cosa fanno? Proprio grazie a tutto questo nasce una consapevolezza nuova, la sicurezza che Dio è con noi, che Lui non ha smesso di prendersi cura di noi, che in mezzo a questa notte c'è e continua ad esserci Lui, e questo mi dà fiducia, mi dà pace. E credo che alla fine io posso dibattermi con i mulini a vento e non ne viene fuori niente, e posso invece abbandonarmi e dire, Signore, so che tu sai che è ciò che è meglio per me, e poi vivi le stesse cose ma in una maniera diversa. Certo, le difficoltà ci sono e sono ancora, le cose ci rimangono, ma cominciano a diventare gioia, no? C'è un messaggio della Madonna di Misugore, forse due, almeno io ne ho mente un paio, ma ce ne sono talmente tanti, che dice, cari figli, oggi vi invito a offrire le vostre croci a Dio perché diventino luce e gioia per voi. Uh-huh. Ecco, quando tu le offri a Dio e quindi le fai diventare lode a Lui, in quel momento diventano luce e gioia per te. E quindi cambia tutto, la prospettiva cambia, è diversa. Ecco, vogliamo che noi guardare, no? Questi nostri fratelli, Paolo e Sila, che stanno veramente vivendo questa dimensione di incomprensione, di ingiustizia, violenza, eccetera, eppure agiscono, non reagiscono, capite? È un'altra cosa, è diverso. Agire è una cosa, reagire è un'altra. Agire vuol dire decidere, decido io. Che cosa fare? Non lascio che sia il male o le mie emozioni ad agire, a operare, ma decido io di agire e decido di fidarmi del Signore fino in fondo. Questa è la volontà. Non lascio che siano le emozioni a guidare i miei passi. Le mie emozioni cosa avrebbero fatto? Ma sì, che vadano tutti al diavolo, tanto inutile, hai visto tutta la strada che abbiamo fatto, siamo arrivati in Europa, abbiamo ascoltato il sogno, maledetto sogno di Filippi, e invece no, sono qui. E poi vedremo i frutti di questo, perché se il figo di frumento ha il coraggio di morire, e qui ho il coraggio di affrontare la morte, il coraggio di affrontare il lutto, il coraggio di affrontare la notte e di chiedere al Signore liberami dalla paura, a questo punto qualcosa succede, e lo vedremo a suo tempo.